Eu não vou me comunicar.
E dunque, la nostra bella sigla che ci introduce all'argomento di oggi di Voi che sapete, nei giorni scorsi, come dicevamo, si è riunita a Milano presso la sede degli Amici del Loggione la commissione dell'edizione annuale del premio della critica musicale Franco Abbiati. Siamo alla 44esima edizione di questo importante premio.
Esatto, una giuria presieduta da Angelo Foletto e composta dal direttivo dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali Italiani e da 7 critici eletti dagli iscritti fra i soci appunto dell'associazione. Sono loro ad aver decretato i vincitori scegliendo tra musicisti, spettacoli, produzioni, iniziative musicali e tanto altro.
Un'istituzione davvero molto importante, è stata istituita nel 1981, che da tanti anni mette in luce, promuove delle realtà che sono state in quell'anno particolarmente virtuose e che spesso non sono neanche così note al grande pubblico, quindi è un modo per rendere anche giustizia a volte all'ombra che viene data invece da eventi magari più importanti. Dunque, vincitori di questo 2025, andremo a capire chi sono stati con i nostri ospiti. Innanzitutto accogliamo Andrea Estero, presidente appunto dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E poi un altro critico, a volte anche tanto critico, Andrea Otonello.
Ma ci piace
buongiorno.
Per questo, Andrea Otonello.
Ma non è vero, dai.
Sì che è vero.
Ma buongiorno,
siamo felici di averti con noi.
Ma a noi piace così, tanto critico, perché a volte serve.
Mamma mia, che brutta presentazione.
Che brutta cosa, no. Noi ti vogliamo sempre con grande piacere.
Va bene, sì, ma lo so.
Dunque, andiamo quindi ai premi di quest'anno, che sono tanti, come dicevo, perché tante sono le categorie su cui voi ponete l'attenzione, che osservate con appunto anche molta, molta passione, perché tanti progetti sarebbero da mettere in rilievo, dovete scegliere naturalmente. Allora, andiamo subito a capire il primo premio che avete dato, quello insomma per il miglior spettacolo, diciamo. Qual è stata la vostra scelta e soprattutto tra, insomma, quali produzioni avete dovuto scegliere, perché a volte, come dicevo, non è così semplice.
Andrea Estero.
Allora, tocca a me, ovviamente. Abbiamo scelto l'Ermione al Rossini Opera Festival, diretto da Michele Mariotti con la regia di Johannes Serat, ed è stata una sorta di ritorno in due sensi, sia perché, come forse ricorderanno i nostri ascoltatori, l'Ermione è un'opera che delle tante di Rossini che si sono inabissate, che è stata proprio riscoperta al Rossini Opera Festival alcuni anni fa, protagonista Montserrat Caballé, è stata appunto una riproposta che ha fatto la gloria di questo festival, non soltanto questa, ma tutto il progetto appunto di recupero del repertorio rossiniano. E quindi in questo senso il ritorno di nuovo dell'Ermione a Pesaro, che in realtà poi l'aveva rimesso in scena anche negli anni 2000, ma in un'edizione così importante, con una regia molto ben costruita, diciamo d'autore di Erat, la direzione di Mariotti, che ormai è un protagonista del festival, e la voce di Annalisa Bartoli, che è una delle rising star, come si dice, comunque una voce davvero importante, soprattutto per i ruoli Colbran. Ecco, c'erano tutti gli elementi, perché ricordiamo che il mio spettacolo è questa la definizione, cioè quella in cui tutti i componenti di un allestimento, parte musicale, parte vocale, parte visiva, concorrono al risultato. Magari non sono tutte, come dire, può capitare, non in questo caso, ma può capitare che non siano tutte in cima come al gradimento della giuria, però il complesso del loro equilibrio esprime un risultato, come dire, da primato, diciamo così. Ed è stato il caso di questo Ermione. Pesaro, perché Pesaro non è la prima volta, che è questo il secondo elemento che dicevo del ritorno, non è la prima volta che viene segnalata come, come ente vincitore dell'Abbiati, ci fa piacere perché sappiamo che in Pesaro c'è un luogo, un teatro, un'istituzione che lavora bene, che ha una sua identità, che ha un suo profilo e può esprimere questo tipo di spettacoli.
Ecco la figura. Scusami Andrea, vai pure avanti.
No, dicevo che ovviamente l'Abbiati è l'Abbiati al migliore spettacolo. Tra l'altro, dall'anno scorso abbiamo inaugurato una nuova prassi secondo la quale visitiamo il teatro, la cerimonia di premiazione si svolge nel teatro che ha vinto. Prima di tutto, quindi, se ci sono le condizioni, che ha vinto il migliore spettacolo. Quindi l'anno scorso siamo stati a Reggio di Torino, siamo diventati itineranti, mentre prima per 43 anni siamo stati a Bergamo. Ricordiamo le origini del Teatro Abbiati, appunto, dal critico musicale che era bergamasco Franco Abbiati, oltre che a Filippo Sibane come uno dei fondatori. Ma l'anno scorso siamo diventati itineranti, ci spostiamo, andiamo a visitare i pubblici, le istituzioni che appunto volta per volta ci vengono segnalati, in questo caso appunto Pesaro, ma non volevo che questa concentrarsi sul migliore spettacolo diventasse un modo per fare ombra a tutti gli altri premi che, come diceva giustamente prima Barbara, la nostra funzione è anche quella di segnalare cose che normalmente non lo sono nel discorso giornalistico, critico, quotidiano, almeno sui TV, radio, grandi quotidiani. Ecco, dare la possibilità una volta l'anno anche a figure emergenti, giovani, è proprio la cifra di quest'anno, e poi lascio a voi la parola per ulteriore riflessione, è proprio quella di aver segnalato 4-5 figure di giovani o giovanissimi, cioè di 20 o trentenni. Lo scenario concertistico, musicale sta cambia, noi a volte non ce ne accorgiamo. Leggiamo la quinta intervista consecutiva a Riccardo Muti su un grande quotidiano italiano, ma nel frattempo emergono musicisti molto non promettenti, già formati, già è il caso del direttore d'orchestra di cui parleremo dopo, già profili artistici già conclusi, che però non hanno lo stesso risalto che hanno i nostri grandi vecchi e cari miti, che è giusto che vengano appunto raccontati, riconosciuti, ma a volte troppo, in maniera troppo, come dire, unica, unilaterale.
Esatto, esatto. E hai fatto bene ad anticipare, Andrea Estero, il direttore che avete scelto di premiare, Emmanuel Tieknavorian. Il cognome tradisce una origine che è lontana, ma in realtà è un direttore d'orchestra austriaco e ha 29 anni. Qualche parola su questa scelta, Andrea Ottonello?
Ma sì, io lo confesso che lo conoscevo poco, sono andato a vederlo perché so che mi sono incuriosito quando è stato nominato direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano, cioè la Verdi, insomma, quella che tutti conoscono e che fa concerti all'auditorium di Corso San Gottardo, che si è ribattezzata di recente Orchestra Sinfonica di Milano. Io lo preferivo quando si chiamava la Verdi, ma questo è un discorso diverso, visto che dite che sono cattivo.
No, la cattiveria è un'altra cosa.
No, i milanesi la conoscevano come la Verdi, è la Verdi.
Io sono affezionata, adesso
diranno è vero. De Milan.
Esatto. E la Verdi ha scommesso effettivamente su questo direttore che è totalmente tedesco-austriaco di formazione e che effettivamente è un bel talento, cioè è molto interessante vedere, perché non hanno scelto un direttore già formato, già è un direttore che deve fare ancora una parte di carriera, anche se ha già diretto la Filarmonica della Scala, la Filarmonica di Dresda, i Wiener Sinfoniker, la Luzerner Sinfonieorchester dalle vostre parti, l'Orchestra della Toscana, l'Orchestra della Radio Tedesca, l'Orchestra della Radio Televisione Austriaca, ha diretto la Fledermaus alla Graz Musikverein, ha fatto insomma una discreta carriera. In realtà prima è stato anche un eccellente violinista. Ci sono dei video suoi molto, molto interessanti, anche perché suonava su un magnifico Stradivari del 1698, prestito di un mecenate, e quindi, come dire, adesso ha proprio cessato questa attività di violinista, ma aveva vinto anche dei premi, insomma, quindi sa di che cosa parla. Ha fatto effettivamente tutta la gavetta e poi ha fatto il salto sul podio. Quindi, come diceva Andrea Estero, effettivamente è una segnalazione delle giovani generazioni, per cui non è la sesta intervista a Riccardo Muti, che ormai è un po' un lume tutelare della musica in Italia, perché dice che lui sì che è critico, ecco, molto critico, perché ogni volta, insomma, ne ha parole per tutti. È un giovane che ha molta voglia di fare e la sensazione è che si farà notare. Adesso vedremo, perché l'ha appena cominciato questo rapporto con l'Orchestra Sinfonica di Milano. Vedremo quello che succederà. Però è sicuramente la segnalazione più interessante, secondo me, insieme a un'altra, che è quella del solista, ma che io per ora non svelo, deciderete voi, insomma, che direzione dare a questa conversazione, della giuria, insomma, del premio Abbiati, che tra l'altro lo ricordano, uno pensa, ma si vincono, non si vince niente, si vince solo il prestigio che effettivamente questo premio nell'arco degli anni ha costituito, perché non si vince neanche mezzo franco svizzero o mezzo euro. È tutto, come dire, è una pergamena, è un diploma che si assegna al miglior spettacolo, ai migliori solisti, scene, costumi, via dicendo. Ma è indubbiamente a tutt'oggi il premio più prestigioso che si possa conferire in Italia.
Dunque, siamo rimasti misteriosi sul solista premiato dal premio Abbiati. Finora abbiamo solo capito che o è un pianista o un violoncellista. Di solito violoncellista, perché il pianista si vince e suona da solo. È un violoncellista, lo chiediamo a Andrea Estero.
E si chiama Ettore Pagano.
Sì.
Anche in questo caso la data di nascita, l'anno di nascita 2003, è abbastanza sorprendente. Cioè,
Sì.
questo violoncellista vince il premio Abbiati a 23 anni di fatto, ed è appunto, non abbiamo avuto dubbi, cioè c'è stata, diciamo, quasi l'unanimità in giuria su questo nome. Allora uno potrebbe pensare che a 22 anni sì, ha straordinarie doti tecniche, talento, ma magari poca curiosità o poche occasioni di scoprire repertori nuovi che lo farà andando avanti poi quando maturerà come musicista, e invece ho provato ad andare nel suo sito a vedere i programmi che ha fatto nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni. Sono pieni di brani, di pezzi poco noti, oltre ai grandi classici del repertorio per violoncello e per violoncello e orchestra, ma c'è sempre nei suoi concerti con orchestra o anche solistici voglia di scoprire repertori poco consueti. Quindi già a quest'età non ha solo fatto i passi che ha dovuto fare per avere appunto testimoniare una perizia esecutiva di questo genere, ma si è anche lasciato incuriosire dallo straordinario repertorio musicale per questo strumento. Quindi davvero abbiamo premiato la bravura, ma anche lo sguardo, l'orizzonte che questo giovane violoncellista ha.
Certo, tra l'altro vabbè, allievo dell'Accademia Musicale Chigiana, in questo caso era proprio un ascolto di un concerto dal vivo a Palazzo Chigi Saracini, registrato a Siena, con l'accompagnamento al pianoforte di Monica Cattarossi.
Andrea Ottonello, citavi tu prima, anticipando questo Ettore Pagano, credo abbia colpito anche te la sua, come dire, capacità nonostante la giovane età.
Allora, i violoncellisti, quelli in gamba, hanno tutti un atteggiamento estremamente istrionico, forse a parte Rostropovic, che suonava in maniera un pochino più composta, ecco, diciamo così. Ma quelli nuovi, delle nuove generazioni, non si sa perché, ma sono tutti dei giovani divi che si scatenano, e lui non fa eccezione anche in parte nell'abbigliamento. E sicuramente quello che diceva Andrea Ettore è vero, cioè lui suona spesso Cacciaturian, quasi più spesso di Shostakovich, è sicuramente innamorato della musica russa e comunque d'oltre cortina. Suona Britten, ha suonato a Cuneo l'anno scorso Britten e Ligeti insieme a Bach, ha suonato Arvo Pärt, ha suonato a Ravenna Castelnuovo tedesco, cioè è strano, no? Voglio dire, sì, fa anche poi il concerto con violoncello di Haydn, è anche coraggioso, sì, anche coraggioso, e ha un bel seguito ovviamente sui social, eccetera, eccetera, anche perché è una bella presenza, quindi voglio dire, questo è, non guasta delle schiere di giovani fan, insomma. E poi ha fatto tutte le tappe del corso sonoro, cioè ha studiato con i maestri giusti, ha cominciato con Santa Cecilia, aveva la musica in casa, però 2003 è un anno di nascita, è davvero rilevante, insomma. Quindi è indubbiamente una segnalazione, ripeto, poi le dinamiche delle giurie sono sempre molto particolari, a volte ci sono decisioni più combattute, a volte ci sono decisioni più piane, ecco, questa sicuramente, come dicevo adesso, è stata una decisione placida, ecco, perché non anche, insomma, l'Abbiati l'hanno vinto anche, voglio dire, l'ha vinto Sokolov quando aveva 70 anni e passa anni, ma non si poteva non dare l'Abbiati, non dare un Abbiati a Sokolov, però questo ragazzo se lo merita già alla sua età, c'è certo, poco certo da fare, è un musicista maturo in tutti i sensi.
Beh, certo.
Ha suonato il concerto, stavo guardando Shostakovich, ama Shostakovich, credo di aver letto in una sua intervista che è il suo compositore preferito. Poi c'è Elgar, c'è Poulenc, sì, c'è anche Dvorak, ma compare solo una volta, Viotti, insomma, è interessantissimo,
sì,
quello
chiaro,
che fa.
Scelte originali.
E poi è giusto, usando un linguaggio che ci appartiene poco, almeno alla nostra categoria, è venuta anche l'ora dei millennial.
Sì, indubbiamente.
Dunque, adesso assumo io il ruolo del critico in questo caso, cerco di rubare lo scettro ad Andrea Ottonello perché volevo correggere Giovanni Conti che ha sostenuto che fosse un millennial Ettore Pagano, ma nel 2003 in realtà si tratta di generazione Z.
E sono qui che faccio il mio colpa, mia colpa, dimostrando coram populo che sono un boomer, come si diceva.
Dunque, andiamo oltre la generazione Z per parlare invece della musica che abbiamo appena ascoltato, che invece è il premio al compositore o compositrice. Dunque, qual è stata la vostra scelta e quali sono le ragioni per premiare questa nuova figura di compositore che, tra l'altro, dicevo, autore di questo Alif, scritto nel 2015 per un ensemble variegato, come abbiamo ascoltato. Dunque, Andrea Ottonello.
Ma dunque, io sono, abbastanza colpito da questa designazione, perché si tratta di, come dire, sempre di una sfida, no? E la musica scritta ieri è sempre molto complicata da ascoltare, cioè c'è sempre bisogno di qualcuno che la spieghi. Ecco, questa secondo me, più che musica da ascoltare, volevo lanciare una piccola provocazione, è musica da vedere, da cui assistere. Mi spiego meglio con un esempio più calzante forse. Voi forse eravate al vostro Lugano Arte e Cultura lo scorso 14 febbraio al Teatro Studio. Sì. Avevate organizzato uno splendido weekend dei quartetti che si inaugurava proprio il giorno di San Valentino alle 20:30 con il Jack Quartet, che non è un premio alla generazione Z, ai millennials, perché loro sono nati come quartetto, ma non sono nati anagraficamente nel 2005 a New York. Sì. E loro suonano effettivamente soltanto la musica ultra contemporanea, cioè la musica scritta ieri. Loro credono che ci siano decine, centinaia di compositori oggi che, mentre noi stiamo parlando, scrivono scrivono musica. E l'hanno fatto, vabbè, con voi, hanno il programma, ovviamente io non ero presente, però vedo qua Elliot Carter, John Cage, Holliger, ma soprattutto hanno presentato in prima assoluta una musica, la musica di Anthony Chowning, autore di musica che loro hanno definito grintosa, inventiva e meravigliosamente sicura. Ecco, se voi la ascoltate, vi renderete conto che come forse per anche un qualunque altro quartetto d'archi, il Jack Quartet che è guidato da Christopher Otto, primo violino, lo ricordo, sono tutti musicisti newyorkesi, americani per lo più, che hanno cambiato qualche membro nell'ambito di questi 25 anni di attività, vi renderete conto che forse è proprio opportuno vederla, la musica, cioè la musica ha una necessità anche visiva, ecco, mm-hmm. più che una pastorale di Beethoven che conosciamo tutti e di cui non abbiamo bisogno, insomma, ma è un'esperienza che va fatta proprio in un teatro, in un piccolo teatro possibilmente, perché ogni musica deve avere una sua dimensione, e questo secondo me è quello che può fare la differenza per sfondare quello, quella porta maledetta di cui si dice sempre, no? Che la musica contemporanea è difficile, è inascoltabile, che tutti, che i suoni sono già stati combinati in tutti i modi e quindi non si sa più come combinarli, ecco, no? Cose di questo tipo. E credo che anche come per il compositore il premio al Jazz Quartet come ensemble, perché sì, si poteva premiare benissimo un quartetto, comunque qualche altra formazione dedita alla riscoperta, ad esempio, della musica antica, o qualche o per qualche integrale nuova, di qualche integrale di quartetti su strumenti originali, con la con quella che si definisce la prassi storicamente informata. Invece la scelta del Jazz Quartet, che sono dei vecchietti, ecco, rispetto ai musicisti di cui abbiamo parlato finora, mi sembra, ecco, su questo estremamente interessante.
Ecco,
non so cosa ne pensi, Andrea.
Esatto, volevo proprio chiedere a lui cosa ne pensava e se questo, così, questo aspetto della musica che si vede, quindi dell'aspetto visivo, sia un valore aggiunto oppure qualcosa che può giocare contro. Forse oggi nel 2025 no, Andrea Estero.
Sì, no, io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Andrea Ottonello, c'è una dimensione immersiva necessaria alla musica contemporanea che va mantenuta, cioè la radio fa benissimo a trasmettere queste composizioni, perché è il primo passo per conoscerle, perché è un modo per documentarle, divulgarle, però non c'è dubbio che sentire un pezzo di musica contemporanea alla Biennale Musica in un'atmosfera all'Arsenale, vedendo i musicisti, con una concentrazione da parte di tutti, con uno studio, perché poi sono molto bravi anche a creare la luce giusta, il clima giusto, cioè i concerti di musica contemporanea hanno una cura da questo punto di vista che i concerti di musica classica, così come li intendiamo, non hanno. In questo caso, per esempio, abbiamo premiato come pezzo contemporaneo un brano Roy Akron di Samiroden Tamimi, che è un compositore palestinese, quindi di cultura araba, ma cittadino israeliano, che ha studiato con un maestro ebreo russo in un piccolo, una cittadina vicino a Tel Aviv, e questa origine, diciamo medio orientale, araba, non eurocentrica, si sente tantissimo nella sua musica. È una tendenza della scrittura musicale contemporanea, della nuova creatività, quella di essere pienamente inseriti nel contesto della nuova musica, appunto, occidentale, ma di far entrare dentro tutti quei suoni che troppo a lungo sono stati tenuti fuori. Quindi c'è adesso lui, il compositore, tra l'altro vive a Berlino e quindi è perfettamente iscritto, appunto, nell'orizzonte della musica cosiddetta contemporanea, però è bello anche sentire che ci sono dei suoni altri che entrano dentro quelle logiche e un po' li scardinano. Quindi la musica contemporanea è un continente tutto da scoprire, rispettando appunto però questo che diceva anche prima Andrea, cioè questa dimensione immersiva nella quale ci, non è una musica che si ascolta, come dire, andando in macchina, in autoradio, sotto la doccia, ha bisogno di concentrazione, di spazio per coinvolgerci davvero.
Dunque, volevo ricordare il nome del compositore premiato, Samir Odeh Tamimi, e poi proseguire con l'ultima rapidissima.
Siamo veramente
domanda.
In chiusura, un cenno alle voci premiate, Mariangela Sicilia e Cecilia Molinari. Ottonello.
Sì, dunque io sono molto interessato, vorrei ascoltare, perché non l'ho mai ascoltata, Cecilia Molinari, lo dico al volo, perché lei si è diplomata a 17 anni al Conservatorio di Trento in flauto traverso, poi attenzione, dal 2009 al 2015, in questi 6 anni, ha iniziato a studiare canto al Conservatorio di Padova e nello stesso tempo si è laureata in medicina e chirurgia. Quindi
accidenti.
È un personaggio interessantissimo.
Personaggio molto interessante.
E nel 2015... Nel 2015 Zedda l'ha scelta per frequentare l'Accademia Rossignana a Pesaro ed è oggi una delle più apprezzate interpreti rossignane e mozartiane. Mi ha colpito molto questa segnalazione perché a volte si dice che i cantanti hanno poco cervello. Lei sicuramente, per il percorso che ha fatto, laurearsi in 6 anni e diventare medico chirurgo, qualcosina in più degli altri deve avere, ecco.
Ed Telegram. È giovanissima anche lei, no? Non ho controllato l'anagrafe, ma è una ventenne anche lei. Adesso non ricordo se qual è la definizione giusta, Barbara, se...
mi sfugge.
Però diciamo che nuovissime generazioni, nuovissime nuove voci.
Certo, certo. Bene, allora siamo costretti a chiudere qui. Una finestra sul futuro è quella aperta dai critici che hanno composto la giuria del 44esimo premio Abbiati e noi ringraziamo innanzitutto Andrea Estero, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E anche grazie ad Andrea Ottonello, ho cercato di capire l'età di Cecilia Monilari ma non ce l'ho fatta, quindi lo scopriremo la prossima volta.
Buona
grazie
giornata
ancora,
a tutti.
Buona giornata.
Grazie, buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.